Eccoci qua, bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Allora, anche oggi le notizie sulla diffusione del coronavirus tengono banco nei principali giornali italiani, ma un po' di tutto il mondo a dire il vero. E quindi torniamo a fare il punto sulla situazione, cercando come sempre di soffermarci su aspetti meno noti o più particolari, per non ammorbarvi, è proprio il caso di dirlo in questo caso, con notizie che avete sentito e risentito. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che se avete notizie, commenti, domande, qualsiasi cosa vogliate segnalarmi, potete scrivere nei commenti di questo video e che sulla pagina Rassegna Stampa Italia che Cambia trovate tutti gli articoli di cui parlo con i link e anche molti altri, nonché questo format in versione podcast. Va bene, cominciamo. Allora, anche oggi, appunto, molti giornali parlano del coronavirus, quindi facciamo inizialmente un breve riassunto della situazione. In Italia le persone contagiate hanno superato le 1500, anche se è realistico che il dato reale sia abbastanza superiore, visto che in molti casi il virus non presenta sintomi gravi, anzi sintomi abbastanza lievi, e quindi non viene neanche diagnosticato, a meno che non ci si trovi in una zona che è uno degli epicentri del contagio. In circa il 9% circa di queste persone sono in terapia intensiva, mentre sono 34 le persone che hanno perso la vita. Anche qui, non per forza a causa del virus, perché sono tutte di età avanzata e con patologie pregresse, ma si parla di persone che hanno perso la vita con il virus, però non c'è per forza un nesso causale, possono anche aver perso la vita per altre patologie pregresse, visto che avevano tutti dei quadri clinici abbastanza complicati, ma con la compresenza del coronavirus. Il governo ha varato un decreto emergenziale in cui divide il paese in tre zone: una zona rossa con i centri più colpiti, una zona gialla un po' più estesa che comprende intere regioni come Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e poi il resto del paese, prevedendo misure diverse per le tre fasce. E nel frattempo ha chiesto all'Unione Europea di poter superare i limiti sul deficit, richiesta che l'Europa sta attualmente valutando. È uscito però questo articolo interessante su The Atlantic, che vi metto ovviamente nella pagina rassegna stampa, di James Hamblin, che sarebbe uno specializzato in medicina preventiva e docente di salute pubblica all'Università di Yale, che scrive che forse è arrivato il momento di accettare l'idea che questa epidemia di questo nuovo coronavirus è stata difficile da contenere al di fuori della Cina e che si sta diffondendo in sempre più paesi, quindi probabilmente per le caratteristiche del virus è plausibile che una buona parte della popolazione mondiale nei prossimi anni potrebbe rimanere infetta, senza però che questo implichi gravi malattie o particolari problemi. E accettare il rischio, questo tipo di rischio, è fondamentale per evitare di farsi prendere inutilmente dal panico. Paradossalmente, il fatto che questo virus non sia così aggressivo e quindi non comporti sintomi violenti o evidenti lo rende da un certo punto di vista più pericoloso, anche se meno letale, perché più contagioso. Nel senso, se facciamo il parallelo con la famosa influenza suina, che aveva una letalità stimata attorno al 60%, quindi molto alta e faceva molto più paura da quel punto di vista, però proprio questa sua alta letalità ha fatto sì che non si diffondesse. Perché? Perché semplicemente le persone che venivano colpite da questo virus, si aggravavano molto velocemente e poi o morivano, ma anche se guarivano, erano comunque subito ricoverate e quindi non contagiavano altre persone. Mentre nel caso del coronavirus, molti contagiati hanno sintomi lievi o persino nessun sintomo in alcuni casi. Perciò è più facile che continuino a fare una vita normale e quindi contagino più persone. E questo, unito al fatto che il virus è un virus nuovo, quindi nessuno ha gli anticorpi e potenzialmente si può diffondere a tutti indiscriminatamente, non è tanto un grosso problema per le persone in sé, l'abbiamo già detto varie volte, nel senso che nella maggior parte dei casi appunto i sintomi sono lievi e moderati, ma rischia di mettere in crisi le strutture sanitarie e ospedaliere che non sono pronte a gestire tanti pazienti in terapia intensiva contemporaneamente, cosa che fra l'altro sta già succedendo in Lombardia. Ma vediamo un po' di effetti collaterali di questa epidemia. Primo effetto è sulla filiera alimentare, perché in Italia sto parlando, con il coronavirus c'è una vera e propria fuga di braccianti stranieri. Molti fanno le valigie temendo di non poter più tornare alle loro case perché molti paesi stanno imponendo delle restrizioni a persone provenienti dall'Italia, dalla Romania alla Polonia alla Bulgaria, E quindi alcuni di loro stanno tornando, cioè se ne stanno andando dall'Italia per paura che queste restrizioni si facciano più forti e quindi poi che arrivi il punto in cui non potrebbero più tornare al loro paese. E cioè Coldiretti lancia un allarme perché dice che sottolinea che più di un quarto del Made in Italy a livello alimentare, la produzione alimentare italiana, ha origine da manodopera straniera. Ci sono circa 370.000 lavoratori regolari dall'estero impegnati ogni anno in Italia. E ovviamente se questa forza lavoro se ne va, è un problema proprio a livello di produzione alimentare. Secondo effetto collaterale, il calo dell'inquinamento. Stavamo parlando qualche giorno fa della riduzione delle emissioni di CO2 in Cina dovuta all'epidemia. Adesso arrivano delle immagini dei satelliti di monitoraggio dell'inquinamento che sono della NASA e dell'Agenzia Spaziale Europea che mostrano delle riduzioni molto significative del biossido di azoto in Cina. Sono immagini abbastanza impressionanti perché si vede proprio come queste macchie arancioni che sono appunto che mostrano la presenza del biossido di azoto su alcune zone dove c'è una grossa produzione industriale o una grossa popolazione. In alcune aree siano completamente scomparse. Il biossido di azoto è un prodotto della combustione ed è uno dei principali componenti di quello che chiamiamo comunemente smog. E lo stesso effetto in realtà sta avvenendo anche a Milano, dove l'aria negli ultimi giorni è molto più respirabile rispetto alla media di questo periodo. Cioè, considerate le 50.000 morti all'anno in Italia per l'inquinamento, quindi molte più rispetto al coronavirus, va a finire che il virus salva più vite di quante magari ne toglie. È una provocazione, ovviamente, no? Nel senso che questi benefici sono solo temporanei, non è un cambiamento a lungo termine, quindi non succederà questa cosa. Però è qualcosa che ci può far riflettere, nel senso che se rallenta l'economia, se iniziamo a fare meno cose, improvvisamente le emissioni calano, lo smog svanisce, cioè lo sapevamo, non è qualcosa di nuovo, però vederlo succedere davvero è qualcosa che comunque un po' di effetto lo fa. E la domanda è, potremmo realizzare lo stesso processo in maniera controllata, pacifica e non traumatica? A questo proposito segnalo fra l'altro un articolo che abbiamo pubblicato venerdì su Italia che Cambia, e che è stato molto molto condiviso e molto letto, e che si chiama E se approfittassimo del coronavirus per capovolgere il mondo? Lo ha scritto Paolo Piacentini, presidente di Feltrek, e in questo articolo parla proprio di come questa crisi possa aprire degli spiragli di cambiamento verso un mondo diverso e più a misura d'uomo. Perché, e questa è l'ultima considerazione di oggi, un altro aspetto che questa epidemia ci sta mostrando è quanto questo sistema abbia sacrificato la resilienza in nome dell'efficienza. Sono due concetti che non vanno proprio a braccetto. Innanzitutto è un sistema interconnesso moltissimo a livello globale, che va bene per la crescita economica perché così possiamo delocalizzare la produzione in posti dove si spende meno, possiamo appunto risparmiare, possiamo iperspecializzarsi in un settore e dimenticarci di tutti gli altri e così via. Però è un problema invece quando, sfruttando le stesse connessioni, inizia a diffondersi qualcosa che non avevamo programmato e che non vogliamo. Tra l'altro, questa facilità nella connessione ha fatto sì che oggi dipendiamo da altri, dall'esterno, per la produzione anche di molti beni di prima necessità e che se per qualche motivo dobbiamo interrompere i collegamenti per bloccare la diffusione, ad esempio, di un virus, non è facile riappropriarci in fretta di quelle funzioni in tempi brevi. E poi c'è il fatto che le economie sono così tanto interconnesse e dominate dai mercati finanziari che ci sono delle risposte immediate, amplificate, che riguardano tutto il mondo a questo tipo di crisi. E quindi già, ad esempio, la Cina e gli Stati Uniti hanno rivisto al ribasso di parecchi punti le stime sulla crescita. E i mercati azionari dei vari paesi si stanno entrando in una spirale di perdite sostanziose proprio per via della paura che si sta diffondendo sui mercati finanziari. Ecco, quello che ormai sembra evidente è che questa faccenda avrà delle ripercussioni molto importanti sul mondo, ben al di là dell'aspetto medico-sanitario. E quello che potremmo chiederci è perché non può diventare davvero un'occasione importante di cambiamento? Perché comunque le cose stanno cambiando. Va bene, vi lascio con questa domanda e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Un Mi Rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao!